L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
L'Angolo Rosso, il segretario generale della Fisac CGL della Toscana, Daniele Curiconi, nei nostri studi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E ben trovato. Tra poco avremo anche un ospite, che è Federico Di Marcello, che sentiremo. Perché? Perché naturalmente il tema MPS è sempre in primo piano. A proposito, come dire, dei grandi temi che riguardano il credito, eccetera, eccetera, il sistema bancario, ne abbiamo raccontate tante, sono anni inediti nella storia del sistema bancario italiano, non so se sei d'accordo.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
È così. Partiamo da questa iniziativa del 22 novembre a Firenze, che si chiama Reset. No, non a caso mi verrebbe da dire iniziativa della Fisac CGL della Toscana, per aprire una discussione su un nuovo modello di banca possibile dopo quello tsunami degli ultimi 10 anni, è corretto datarlo, cioè, in questo modo? Cos'è Reset?
Ma è un'iniziativa che vorrebbe aprire una discussione. Non a caso gli ospiti sono stati selezionati in modo da avere uno dei capi, diciamo, di Banca Intesa, che è la banca sistema del paese per antonomasia, il presidente della Federazione delle BCC Toscane, il sottosegretario Baretta, che ha delega anche alle questioni del credito. Avremo una docente di finanza e banche dell'Università La Sapienza, oltre al segretario nazionale della Fisac e i nostri dirigenti. Reset perché? Perché è un anno zero, noi diciamo, per quello che riguarda la messa in sicurezza del sistema. Non è un anno zero per il processo di riorganizzazione, perché le concentrazioni, l'innovazione tecnologica produrranno un nuovo rivolgimento e nuovi rivolgimenti che investiranno l'organizzazione del lavoro, la condizione dei lavoratori. Noi diciamo che bisogna anche ricominciare a parlare di riduzione degli orari e redistribuzione degli orari, piuttosto che accompagnare con costi di miliardi di euro le persone fuori dai luoghi di lavoro. Quindi incrociamo, diciamo, daremo anche alcuni dati su quello che è l'andamento del credito ai sistemi economici locali in Toscana, la situazione contrattuale che riguarda più direttamente i lavoratori, con quello che invece deve essere, secondo noi, una funzione di rilancio, di supporto alle famiglie e all'economia delle banche, cioè meno venditori di prodotti, purché sia, con i problemi che abbiamo alle spalle. E naturalmente questa non sarà una discussione facile, perché in una fase in cui i tassi di interesse sono così bassi, i guadagni nel fare banca tradizionale delle banche sono bassi, è chiaro che si sviluppano la vendita di prodotti assicurativi e anche i più disparati. Ecco, noi su questo vorremmo che non si ripetessero gli errori del passato. Non è facile, perché una delle prime cose a livello planetario che stanno accadendo, soprattutto con la vittoria di Trump alle elezioni americane, è liberare dai vincoli che aveva imposto per esempio alla borsa Barack Obama e riliberalizzare completamente il mercato. Il rischio di una nuova bolla è molto forte,
con i risultati che poi abbiamo già toccato con mano in maniera veramente drammatica. Per venire a noi e a casa nostra, la Toscana ha pagato un prezzo altissimo in questa riorganizzazione degli istituti. Stiamo parlando, come dire, di quasi 3.000 dipendenti in meno in un biennio, di quasi 10.000 dipendenti in meno in un decennio. Numero solo della Toscana, sto parlando, un numero spaventoso: 200 sportelli in meno soltanto tra 2017 e 2018. No,
è così. E per quanto possono essere stati accompagnati in modo soft questi lavoratori fuori dal perimetro aziendale, comunque ricchezza in meno, è occupazione in meno, è disagio per i cittadini, perché è chiaro che se tu chiudi una filiale in Firenze Centro, con poche centinaia di metri un cittadino potrà spostarsi; se la chiudi in un paese montano dove magari hanno già chiuso l'ufficio postale e tutti quelli che sono servizi pubblici, è un altro discorso. Ed è evidente che le banche, facendo un discorso puramente economicistico, chiuderanno le sedi più marginali.
No, perché poi l'abbiamo già detto, poi facciamo i convegni sul perché le persone non abitano più nelle
appunto
zone, eccetera, come ripopolarle, queste cose
appunto
qui del tutto accademiche e astratte, diciamo. C'è un tema importante che riguarda, abbiamo visto, come dire, dei grafici in questo senso sul credito alle imprese in questi anni. Lì la vicenda è drammatica.
se si parla di numeri anziché di impressioni sul breve termine, perché in questi giorni sentiamo dire e apprezziamo che ci sia una crescita anche del PIL, una ripresa anche del credito alle famiglie e alle imprese, però se allarghiamo il range di riferimento a qualche anno più indietro e senza andare al 2008 partiamo dal 2011 come abbiamo fatto e come diremo nel convegno del 22, noi vediamo che c'è un differenziale ancora di 20 punti nel credito erogato alle imprese, più o meno 20 punti all'industria, 54% alle costruzioni, 16% ai servizi, che pure sono quelli che avrebbero dovuto rispondere.
È un crollo spaventoso.
È un crollo spaventoso ed è il portato di due elementi, che il credito non è ripreso così come si dice e dall'altra che le aziende non c'è domanda di credito, in parte perché le aziende sono state cancellate, interi settori sono scomparsi, pensiamo alle costruzioni che ha dimezzato gli addetti e le imprese, e qui si aprirebbero giganteschi riflessioni, perché noi siamo contro il consumo di suolo, siamo per i volumi zeri, ma quanto intervento per il recupero e la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico ci sarebbe?
Questo è un tema enorme.
Ci vogliono interventi finanziari e interventi pubblici, ma sarebbe un volano straordinario immediato per l'occupazione, e qui però ci vogliono le scelte, ci vuole una visione di paese, altro che i bonus a cui siamo stati abituati.
C'è però un tema all'apparenza curioso, cioè in Toscana abbiamo un aumento del risparmio da parte delle famiglie, che non, come dire, è un po' contraddittorio per tanti versi, però invece si può spiegare.
Sì, i dati di Banca Italia certificano questo, questo risparmio su questi contanti, questi soldi sui conti correnti avevano cominciato un po' a diminuire, per tutta la crisi erano cresciute e hanno ricominciato a ricrescere. Questo è il prodotto di varie questioni, in primo luogo perché le persone con tassi così bassi sui titoli di Stato e non fidandosi più di investimenti alternativi, obbligazioni eccetera, preferiscono aspettare tempi migliori tenendo i conti sul conto.
L'altro, tenendo i soldi sul conto e non
sul conto e non investendo con altre forme di risparmio gestito. L'altra faccia della medaglia però, certificato anche dai dati di questi giorni sull'inflazione che cala rispetto ai mesi precedenti, è che le persone, proprio per la fragilità del contesto socio-economico, non spende, quindi i consumi non riprendono così come sarebbe necessario, l'inflazione si tiene bassa.
Lo vediamo dal dato inflattivo.
Lo vediamo dal dato che non riesce ad raggiungere questo obiettivo del 2% su cui Mario Draghi e tutti i governi dell'Europa cercano di portare i singoli paesi.
Andiamo adesso alla questione MPS con il segretario della FISAC CGL Monte dei Paschi, Federico Di Marcello, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei e ben trovato.
Buongiorno a tutti.
È una questione che praticamente aggiorniamo, a questo punto potremmo dire, Daniele, settimanalmente mi verrebbe da dire, la questione è arrivata in commissione d'inchiesta, il caso MPS. Qual è la situazione ad oggi, Di Marcello?
Io posso dire soltanto che non è una situazione che mette la banca nelle condizioni migliori per lavorare e per tornare sul mercato con quella serenità di cui avrebbe bisogno. La commissione d'inchiesta è importante, come sono importanti le inchieste della magistratura. Noi gradiremmo che non venisse usata come un'arma da brandire in campagna elettorale o per interessi esclusivamente partitici.
Commento a questo passaggio, Daniele?
No, questo rischio c'è naturalmente, perché abbiamo visto i prodromi di questa discussione anche ieri, gli interventi di alcuni rappresentanti in commissione rispetto a appartenenti ad alcune forze politiche mirano evidentemente a farne un uso che era inevitabile. Noi abbiamo posto questo problema sin dall'inizio. Naturalmente la commissione è bene che lavori, visto che è stata istituita, ha i compiti anche della magistratura, i magistrati che sono intervenuti ieri hanno detto cose note, che sono problemi che vengono da lontano, e quindi sì, come diceva Federico, l'importante è che in una fase in cui una banca è al centro di un processo di rilancio non si colga l'occasione di una strumentalizzazione che la possa mettere in ulteriore difficoltà.
Tenendosi lontani invece dalle speculazioni politiche, Di Marcello, il clima lei come lo definirebbe più in generale? Cioè voi, come dire, la sentite questo rilancio oppure no?
Il rilancio iniziamo a sentirlo, ci sono diversi progetti da parte della banca di rilancio proprio dal punto di vista commerciale e operativo. Poi nel mezzo ci sono tante operazioni difficili come la cessione degli NPL, dei crediti non performance.
Che cosa sono? Lo spieghiamo a chi non è addetto ai lavori?
Sì, sono gli NPL, sono quei crediti che la banca non riesce più a riscuotere, e quindi è stato deciso di cederli a un soggetto terzo. In questo caso è composto da Questio e Cerved, che acquisiranno questi crediti per un prezzo ovviamente molto inferiore al loro reale valore. Ovviamente sono crediti di dubbia esigibilità, e quindi la banca ha bisogno di liberarsene per non zavorrare il proprio capitale, l'assorbimento del proprio capitale. Nel frattempo in Europa c'è anche la discussione su come gestire questi crediti deteriorati futuri. È giusto che ci siano delle regole, perché siamo andati un po' alla deriva, non soltanto in Italia ma in tutta Europa, e tutti i gruppi bancari ne sono stati più o meno toccati. Certo è che le nuove regole, secondo me, non dovrebbero penalizzare la nuova concessione di credito, perché altrimenti l'economia italiana in particolare, ma anche quella europea, non riesce a ripartire.
Daniele Quiriconi?
Sì, c'è una grande discussione. Per esempio, la vigilanza della BCE intende considerare i titoli di Stato acquistati dalle banche europee secondo una classificazione di rischio, chiedendo che questi titoli siano coperti da aumento di capitale. Certo. Inutile dire come l'Italia o la Grecia o altri paesi del sud Europa venga considerato nel livello di rischio. Naturalmente la posizione gli ortodossi, diciamo, del rigorismo nord europeo, come abbiamo visto anche ieri dalle posizioni del commissario finlandese che ha attaccato l'Italia sul debito pubblico, però sono molto pericolose, perché se si affermassero sul piano politico, c'è anche un conflitto tra il Parlamento europeo e la BCE in questo momento, perché ciascuno dichiara di essere lui il decisore su questi aspetti. Per le nostre banche, costrette a nuove ricapitalizzazioni, sarebbero problemi, in modo particolare per la nuova stretta sul credito che verrebbe garantito a famiglie e imprese, e i dati che abbiamo dato prima dimostrano appunto che non ce n'è affatto bisogno.
L'ultima battuta di Marcello: lei giustamente ha detto che il primo appuntamento di ieri in commissione d'inchiesta sul caso MPS è stato un appuntamento ovviamente iniziale, dunque interlocutorio. Voi che aspettative per la prosecuzione avete?
Io le mie aspettative sono quelle che deve essere fatta sicuramente chiarezza su tutti gli episodi che hanno attualmente più o meno più ombre che luci. Ripeto però che c'è una magistratura che sta indagando su tanti filoni di queste attività e di queste vicende, e quindi lascerei fare anche buona parte del lavoro alla magistratura. Poi la politica deve chiarire se ci sono state responsabilità, vanno chiarite, vanno affrontate, però gradiremmo tutti quanti noi lavoratori che la banca fosse lasciata in pace per lavorare, per permetterci di stare autonomamente sul mercato, anche per permettere allo Stato di uscirne quanto prima, e di uscirne se possibile con un guadagno, perché tutti quanti dicono che ora la banca è stata salvata dallo Stato. È vero, ha dato un contributo particolarmente importante, e azionista alla fine dell'operazione di conversione delle obbligazioni probabilmente potrebbe essere azionista fino al 70% nel capitale della banca, quindi è una cosa molto importante. Però non è detto che debba rimetterci. Se la banca viene gestita per bene, può uscirne anche con un guadagno lo Stato, e la banca può alla fine rimanere autonoma sul mercato.
Federico Di Marcello, segretario della FISAC CGL Monte dei Paschi, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Lei giustamente fa sempre riferimento, Quiriconi, al 2011, diciamo così, perché in qualche modo 2008, settembre 2008, Lehman Brothers e poi tutti gli interventi, i troppo grandi per fallire, nati da quel caos, eccetera, eccetera. Ma in realtà quell'onda attraversa l'oceano e arriva da noi. Sì, è interessante vedere al 2011, no?
Un po' più tardi.
Per questo c'è questo riferimento che a questo punto iniziano ad essere già un numero di anni consistenti per disegnare una tendenza in qualche modo, no?
Certo.
Voi il 22 proverete a parlare veramente di una cosa, secondo me, molto importante, cioè di un paradigma diverso nel fare banca. Questa è la cosa importante di questo vostro reset del 22 di novembre, cioè stare dentro una grande trasformazione cercando di non ripetere gli errori del passato.
Nuovo modello di fare banca, qualcuno ci deve spiegare anche nei servizi che si danno alle persone che cosa significa, perché E abbiamo detto più volte, non tutto si può ridurre a un'app, c'è una fascia di popolazione a cui magari chiudi la filiale vicino casa in un luogo disagiato che ha bisogno di aiuto, e non saranno gli ologrammi che possono sostituire le consulenze che vengono fatte a un piccolo imprenditore che chiede credito. Se penso a una regione come la Toscana, dove la dimensione media di impresa è 3 virgola qualcosa, e sappiamo la storia di tanta piccola imprenditoria, c'è una dimensione consulenziale anche della banca che non può essere superato. Noi abbiamo messo, noi dico noi perché abbiamo fatto tanti accordi, 68.000 persone in 10 anni sono uscite dalle banche, sono usciti più anziani, per ora non ci sono stati drammi diciamo sociali, ma è sparita anche competenza.
Appunto.
Bisognerà cominciare anche a parlare di nuove assunzioni, di portare giovani non solo come addetti a call center o sviluppo di software per le app, ma anche che siano in grado di svolgere quel ruolo e quella funzione di consulenza.
Entrate in una piccola banca nel Pratese e lì veramente vedete, come dire, il ruolo del consulente che sta lì da tanti anni, che ti guarda negli occhi, che ti conosce, conosce la storia della tua
che conosce il territorio, che conosce te stesso.
Questo con le app e con gli ologrammi non ha nulla a che fare. Se viene a mancare questo è un disastro.
Non c'è dubbio, infatti i banchieri dicono che non verrà a mancare, però noi vediamo che già da adesso viene a mancare, quindi è un elemento di discussione molto importante. Quindi vanno bene le commissioni d'inchiesta, se si provasse anche a ragionare anche un po' in prospettiva su come attrezziamo il paese, forse sarebbe anche meglio, e noi cerchiamo di dare nei limiti delle nostre capacità un contributo alla discussione.
Naturalmente, proviamo a farlo anche noi. Daniele Quiriconi, grazie per esserci venuto a trovare. L'Angolo
grazie
Rosso
a voi.
Torna mercoledì prossimo, buona settimana a lei.
Arrivederci.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.